Lode e ringraziamento al Signore. Quando sono entrato qui questa sera, ho avuto l'impressione che il culto si svolgesse solo qui sulla piattaforma. Ho sentito solo il fratello Rus cantare e non quello della congregazione. O l'acustica non è molto buona o voi non cantate abbastanza forte. Dovete un po' cantare più forte. Questo deve penetrare. Oggi sarò breve. Quando la parola è stata letta è andata dritta al mio cuore e poi Dio si è rivelato in questa generazione come ai tempi di Mosè, come ai tempi di Paolo, e ne siamo riconoscenti. Questa era la terza volta in totale che avvenisse non solo con Enoch, Abramo, ma anche al tempo di Mosè. E poi è successo quando il Signore era già glorificato, e vediamo anche in questo come Dio può rivelarsi in modo misterioso. Stefano vede il Signore come il figlio dell'uomo alla destra di Dio, vede il cielo aperto. Saulo, infuriato, vede improvvisamente il Signore nella colonna di fuoco, in piena luce, in pieno giorno, vicino a Damasco. Si potrebbe chiedere dove si trovava lui. Era lì sopra, era qui sotto, era il figlio dell'uomo, era nella colonna di fuoco. Cari, beato l'uomo che accetta questa molteplice rivelazione di Dio in Cristo attraverso la fede e la rivelazione, così come ci sono state date. Nessuno sarà in grado di capirlo e spiegarlo, ma tutti possiamo crederci e aspettarlo. Questo è un dono. Guardate, quando leggiamo il libro dell'Apocalisse, vediamo il Signore camminare di nuovo come figlio dell'uomo in mezzo ai sette candelabri d'oro. E già ne abbiamo parlato. Ogni volta che viene descritto come il figlio dell'uomo c'è un legame con profezia. Quando viene descritto come il figlio di Dio c'è un legame con la redenzione, con la salvezza. Se pensiamo a lui come re, allora è figlio di Davide, perché questa è la promessa: non verrà mai meno a Davide chi sieda sul trono della casa di Israele. Sappiamo che il Signore sarà re e noi con Lui. Periodi diversi, compiti diversi, ma uno stesso Signore che opera tutto in tutti per la glorificazione e l'onore del Suo nome. Una cosa di cui mi sono accorto, mi è venuta in mente l'idea della fede. Cari, dobbiamo credere. La fede è da un lato un dono, ma dall'altro è necessaria la fede. E chi non crede a Dio lo fa bugiardo. Non intendo dire che abbiamo difficoltà con noi stessi, con la salvezza, ma abbiamo problemi a credere. Ci risulta così difficile da credere. Partiamo sempre dall'inizio. Sì, forse solo io, potrebbe essere. Dobbiamo riposare in Dio. Rimane dunque un riposo sabbatico per il popolo di Dio. Non sempre un nuovo inizio con cosa scrive l'uomo di Dio in Ebrei 6. Qui è scritto in Ebrei 6, Perciò, lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, tendiamo a quello superiore e non stiamo a porre di nuovo il fondamento del ravvedimento, delle opere morte e della fede in Dio, della dottrina dei battesimi, dell'imposizione delle mani, della risurrezione dei morti e del giudizio eterno. Ci rendiamo conto di ciò che l'Apostolo vuole dire qui. Non si tratta sempre di ricominciare a ripercorrere i primi passi della dottrina della fede, ma di rendersi conto che siamo stati destinati ad andare avanti con il nostro Dio. Non possiamo passare una vita intera a pentirci o a farci battezzare tutta la vita. Non possiamo fare tutte queste cose per tutta la vita. Una volta deve essere una cosa ferma, dobbiamo averlo afferrato. Dobbiamo capire che Cristo è morto per noi, che non prenderà il nostro posto, ma lo ha già preso e che ha versato il suo sangue per il perdono. Per il perdono di molti, e ci è permesso per grazia di appartenere a questi. Se iniziamo e ricominciamo ancora e ancora nelle nostre preghiere, in ogni culto, quando vogliamo andare avanti, quando vogliamo raggiungere la meta, siamo grati a Dio per aver potuto fare un inizio, ma non possiamo continuare a ricominciare sempre da capo per tutta la vita. Dobbiamo aver capito che Dio ha iniziato con noi e non solo con noi, con Dio. Dobbiamo anche renderci conto che Dio non ci ha lasciati negli insegnamenti iniziali, ma ha proseguito passo dopo passo. Sulla fede, sul battesimo, sulla divinità, sulla prima risurrezione, sulla seconda risurrezione. Dio ci ha dato tutti questi insegnamenti per grazia. Ora vuole che andiamo avanti. Ho appena letto il capitolo 4 di Ebrei e sono sempre molto felice quando leggo delle promesse di Dio. Una cosa preziosa sapere che Dio ci ha dato delle promesse, sapere che si applicano a noi e sapere che si realizzeranno in noi. Ebrei capitolo 4, la promessa di entrare nel suo riposo. Non nel tuo e nel mio riposo, ma nel suo riposo, nel riposo di Dio, nella pace di Dio, nel perdono di Dio, nella salvezza di Dio, in tutto ciò che Dio ci ha dato in Cristo. Stiamo dunque attenti, la promessa di entrare nel suo riposo è ancora valida e nessuno di voi deve pensare di esserne escluso. Se vediamo che siamo rimasti indietro, probabilmente sarà troppo tardi se siamo esclusi. Probabilmente sarà troppo tardi. Ora si tratta di prendere sul serio la promessa e di credere. Dio ha previsto un riposo per noi e vuole che vi entriamo. La promessa è rimasta aperta per tutto l'Antico Testamento. Nel Nuovo Testamento non rimane aperto, non può rimanere aperto. In Cristo tutte le promesse di Dio sono sì e amen. Non c'è solo la promessa, c'è anche il compimento. Entrambi sono in e si appartengono. Nell'Antico Testamento c'era la promessa, ma l'adempimento non era così, ma ora c'è la promessa e l'adempimento. Ebrei 4, versetto 2. Poiché a noi, come a loro, è stata annunziata una buona notizia, a loro però la parola della predicazione non giovò a nulla, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano ascoltata. Anche quando si ascoltano le più grandi promesse di Dio, le parole più gloriose di Dio, la fede deve essere presente. Senza fede? Sì, quale fede? Ma non solo una fede in generale, bensì la convinzione che Dio ha fatto avverare la sua promessa nella tua e nella mia vita e che poi si realizzerà. Questa è la fede biblica. La fede biblica non è che Dio lo farà, ma che Dio lo ha fatto e quindi ci sarà dato. Oggi ho ascoltato una predica che il fratello Branham ha predicato a Zurigo in quel tempo. Non credo che questa predica sia conosciuta. Lui parla della propria guarigione. Ha avuto un'ulcera allo stomaco, si è ammalato molto, i medici probabilmente non potevano più operarlo e poi probabilmente ha lasciato l'ospedale, non si vede tutto questo bene, ma in ogni caso ha ingoiato il cibo, ma veniva di nuovo alla bocca. Poi si chiudeva la bocca e naturalmente lo guidava giù e il nemico venne subito a dire: tu non sei guarito. Lui dice: sì, sono guarito. E andò nella strada e testimoniò di essere stato guarito. E mentre testimoniava, il cibo veniva sopra, alla bocca, e testimoniava con la bocca, e qui quasi usciva il cibo dalla bocca, eppure rimase fermo su questo. Sì, era fermo su questo, anche in questa prova. Avrebbe potuto dire: tu stai mentendo a te stesso. No, 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 non mentiamo a noi stessi. Se confessiamo ciò che Dio ha detto nella sua parola, allora i sintomi sono una menzogna, ma la parola è vera o no? Allora le circostanze e tutto ciò che può esserci sono una menzogna, per di più una menzogna del diavolo, ma la guarigione è la verità. Egli infatti è stato ferito per le nostre per noi, è stato afflitto per le nostre malattie, il castigo è stato imposto su di lui e nelle sue lieviture siamo stati guariti. E solo allora è stata una lotta, ho quasi detto un crampo, ma è rimasto fermo nella fede e ha testimoniato, ed ecco è successo. Il diavolo ha dovuto arrendersi perché ha resistito. Una delle cose accadrà sempre: o ci arrendiamo noi o si arrende lui. Se ci arrendiamo, lui ha il sopravvento, mentre se perseveriamo dovrà arrendersi perché siamo dalla parte del Signore. E il Signore rimane vittorioso, non lo cantiamo soltanto, ci crediamo. E poi quando fu completamente, totalmente guarito, tornò dal medico e poi il medico chiese da chi fosse adesso in cura e lui ha detto in modo secco: con il dottore, dal dottore Gesù. E il medico lo guarda e dice: non ho sentito nulla di quest'uomo, dove ha il suo studio? E lui dice: nella gloria. Ma che cos'era? Una fede infantile, quasi al limite dell'ingenuità. Al limite dell'ingenuità, a volte è così. Dio non ci conduce in alto in modo che le cose siano incomprensibili per noi, ma ci conduce attraverso le profondità più profonde. Ma già Davide ha già detto: quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Crediamo dunque con tutto il cuore, confessiamo con la bocca, confessiamo con fiducia di aver ricevuto le cose che Dio ha promesso, finché non saranno rese manifeste. Anche se le circostanze esterne a volte ci hanno voluto mettere in distretta, e il diavolo si è subito messo di traverso nella nostra mente e direbbe che ora avete testimoniato cose che non sono affatto vere. Che cos'è che non è vero? Ciò che il diavolo ha detto e ciò che il diavolo vi impone non è vero, ma ciò che Dio ha detto è sempre vero. Ecco perché in tutte le situazioni della vita dobbiamo distinguere chi si rivolge a noi, da quale parte viene. In ogni caso, Dio in noi sottolineerà sempre il cammino di fede in noi e porrà l'accento sulle promesse di Dio, perché siamo fondati su di esse per grazia. Non ha aiutato gli ascoltatori di allora perché non l'hanno ricevuta nella fede. Cari, dobbiamo ascoltare ogni parola di Dio con fede, riceverla con fede, ringraziare Dio con fede perché è diventata una realtà divina in noi, altrimenti non ci aiuterà affatto. La più grande predica e la più potente parola di Dio non potranno aiutarci se noi, come ascoltatori, non uniamo questo alla fede. Nel prossimo versetto è scritto: noi che abbiamo creduto, infatti, entriamo in quel riposo, come Dio ha detto. Noi che abbiamo creduto, infatti, entriamo in quel riposo. Siamo arrivati alla fede, allora entriamo nel riposo di Dio. E ci riposiamo, come dice qui nel quarto versetto. Infatti, in qualche luogo, a proposito del settimo giorno, è detto così: Dio si riposò il settimo giorno da tutte le sue opere. E di nuovo nel medesimo passo: non entreranno nel mio riposo, poiché risulta che alcuni devono entrarci e quelli ai quali la buona notizia fu prima annunziata non vi entrarono a motivo della loro disobbedienza. Dio stabilisce di nuovo un giorno, oggi, dicendo per mezzo di Davide, dopo tanto tempo, come si è detto prima, oggi se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Non indurite i vostri cuori. Quale offerta di grazia di Dio che Lui fa all'umanità, a tutta l'umanità, non le nostre azioni religiose, non il nostro insegnamento, non la nostra conoscenza, ma Dio ci ha portato al riposo attraverso Cristo. Abbiamo trovato riposo in Dio, pace con Dio, come canta il cantautore. Quando la pace di Dio penetra nella mia anima, il cuore gioisce ed esulta. Dio ha stabilito un oggi, ed è il tempo della grazia, il giorno della salvezza, non un domani, non un ieri, un oggi. Attualmente, quando la sua parola viene predicata affinché le persone credano e entrino nel riposo di Dio per entrare nel riposo delle proprie opere e riposare nell'opera di Dio. Solo i versetti 8 e 9. Versetto 8 e 9. Infatti, se Giosuè avesse dato loro il riposo, Dio non parlerebbe ancora di un altro giorno. Rimane dunque un riposo sabbatico per il popolo di Dio. Infatti, chi entra nel riposo di Dio si riposa anche lui dalle proprie opere, come Dio si riposò dalle sue. Come Dio si riposò il settimo giorno, così ora per i credenti è stato preparato un riposo sabbatico, un riposo completo e assoluto in Dio. Sì, è stato preparato. Non solo in un giorno alla settimana, ci sono anche fratelli e sorelle preziosi che tengono un giorno e pensano che sia già fatto, questo è quello che è giusto davanti a Dio. Posso mostrarvi dalla Bibbia che il sabato è stato ordinato solo per il popolo di Israele, non per la Chiesa del Nuovo Testamento. Ma abbiamo sempre fatto così, che sempre abbiamo delle riunioni sabato e domenica, ma il riposo di cui parla la parola di Dio non è un riposo sabbatico o domenicale, è un riposo di Dio che viene sabato e domenica, lunedì e martedì, il mercoledì e il giovedì e poi ancora viene venerdì e sabato. Si tratta di un riposo eterno in cui siamo entrati, non in un solo giorno, ma in un solo giorno per rimanervi per sempre. E siamo entrati un giorno e rimaniamo lì, proprio così. Forse era un giorno di sabato quando il Signore ci ha chiamati, ma come ho detto, siamo così riconoscenti di avere le parole di Dio e l'Antico Testamento con tutte le sue ombre che ci mostrano questo. Qui si parla di Giosuè, non ha introdotto il popolo al riposo, ma poi Dio stabilisce un nuovo giorno, il giorno della salvezza e della grazia, e ha previsto un riposo per il suo popolo in cui possiamo entrare, quindi riposare dalle opere per sempre, dalle nostre proprie opere. Abbiamo letto nella parola di introduzione: esultate il Signore, il nostro Dio, e prostatevi davanti allo sgabello dei Suoi piedi. Egli è santo. Anche noi non abbiamo altra scelta che fare qua questo, esaltare il Signore, il nostro Dio, glorificarlo, lodarlo, prostarsi ai Suoi piedi, come scabello dei Suoi piedi. E Lui dice: il cielo è il mio trono e la terra lo scabello dei miei piedi. Così possiamo inchinarci davanti a Lui qui sulla terra, portargli l'adorazione, perché Lui è Dio. Possiamo prostarci davanti a Lui, come è scritto qui, perché Lui è santo e ci santifica attraverso la Sua santa parola, attraverso la Sua santa presenza, attraverso il Suo santo sangue. Tutto ciò che sussisterà davanti a Dio nell'eternità lo abbiamo ricevuto da Dio qui. Nulla di proprio, tutto sarà, nulla può essere portato lì, da nessun uomo, tutto sarà operato da Dio nella tua e nella mia vita, nel tuo cuore e nel mio cuore, è solo questo che porteremo. È scritto che Lui farà le due cose, il volere e il fare. Opera queste due cose. Sarebbe bene per tutti noi se potessimo ringraziare Dio dal profondo del cuore, ringraziarlo in modo che i nostri cuori si aprano e le nostre bocche si aprano, perché Dio ha fatto grandi cose per noi. Ci ha perdonato, ci ha fatto grazia, ci ha fatto rinascere una speranza vivente, ha pagato per noi, ha perdonato i nostri peccati, ci ha dato la vita eterna per grazia. Inoltre, ci ha fatto sapere tutto quello che ha promesso per questo tempo. Al nostro Dio appartiene la gloria, la lode e l'onore in eternità. Amen. Sempre fedeli a Gesù, sempre fedeli a Gesù, fedeli alla sua croce, finché saremo a casa, sempre fedeli a Gesù. Fedele alla sua croce. Lode e ringraziamento al Signore per queste preziose parole che abbiamo potuto leggere e ascoltare. E penso che sarebbe sufficiente se prendiamo a cuore ciò che è stato detto, allora potremmo già pregare e onorare e lodare Dio. Che possa essere così, che non solo ne parliamo, ma che diventi una realtà nella nostra vita. Come abbiamo sentito nella testimonianza del fratello Branham, egli credeva anche se non si poteva ancora, se non sentiva nulla, anche se non poteva vivere questo nel modo che era completamente guarito, ma doveva aspettare, anche se fosse ancora tutto lì, ma credeva perché sapeva che se Dio aveva parlato, credeva alla sua parola e allora poteva fare affidamento a questa parola di Dio. Potremmo forse individuare questi eroi della fede se leggessimo come questi uomini credettero a Dio, pur non vedendo ancora nulla, ma credettero con tutto il cuore e non vacillarono, ma sapevano che Dio aveva parlato loro e che Dio li aveva ascoltati. Anche il salmista parla qui nell'ottavo versetto del Salmo 99. Tu li esaudisti, o Signore. Sì, e possiamo solo dire, non solo ha ascoltato Lui, ma possiamo dire che anche noi ci ha ascoltato. Questa è una cosa meravigliosa. Cosa ci serverebbe se sapessimo che è esaudito a qualcuno e non ci ha esaudito a noi? Se potremmo dire con questo salmista: oh Signore, Tu ci hai ascoltato, ci hai... Ma credo che ci sono persone in mezzo a noi a cui Dio ha ascoltato e lo ha aiutato, ci ha certamente ascoltato, ci ha accolto e ci ha dato il suo spirito, il suo spirito testimonia che siamo diventati sua proprietà. Nella prima lettera di Timoteo, nel sesto capitolo, al versetto 11 è scritto: ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose e ricerca la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la costanza e la mansuetudine. Sì, queste sono parole meravigliose, qualcosa di molto speciale. Qui si rivolge a Timoteo in modo meraviglioso e credo che non solo Timoteo, ma anche a noi si rivolge questa parola, a noi tutti. Ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose. Sì, parla prima di queste cose, che ci sono persone che cercano tutte queste cose mondane. E poi dice, ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti. Invece quelli che vogliono arricchire cadono vittime di tentazioni, di inganni e di molti desideri insensati e funesti, che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. Infatti l'amore del denaro è radice di ogni specie di mali, e alcuni che si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori. Lui dice queste parole un po' prima, ma poi dice che quest'uomo di Dio dovrebbe astenersi da tutte queste cose, cercare la giustizia e la giustizia è l'amore divino, perché sappiamo tutto quello che c'è qui sulla terra ha un inizio e una fine, solo per un breve periodo, ma sappiamo cosa possiamo ottenere lì con il nostro Dio, che è qualcosa di duraturo, che è qualcosa per l'eternità, che ha un'esistenza permanente, cari. Tutto il resto lo vediamo effettivamente come Paolo lo esprime qui. Le persone si logorano e cadono in molte cose cattive e poi si allontanano dalla fede. Ma cari, non vogliamo allontanarci dalla fede, ma vogliamo crescere nella fede. Questo è quello che conta. È per questo che dobbiamo prendere le distanze quando abbiamo di che cibarci, di che vestirsi, e forse non tutte le altre cose che le persone sembrano a loro così tanto importanti, come abbiamo sentito. Ricerca la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la costanza e la mansuetudine. Sì, credo, fratelli e sorelle, che oggi abbiamo bisogno di tutto questo. Anche noi ne abbiamo bisogno. Forse proprio in questi giorni le persone vogliono avere il più possibile ammassare, ma noi sappiamo la fine di tutte le cose vicine, e come popolo di Dio dovremmo mettere la nostra attenzione su quelle cose che durano. Quello che vale per quando andremo nella gloria. Sappiamo a cosa serve alle persone se si affannano e magari fanno questo e quello di vergognoso. Non ne esce solo del male. Infatti l'amore del denaro è radice di ogni specie di male. E oggi, quando guardiamo al mondo, ma vorrei dire, dovremmo guardare sempre più a Dio e lottare per ciò che ci è stato e ci sarà concesso per grazia. E poi dice ancora nel versetto 12, combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e in vista della quale hai fatto quella bella confessione di fede in presenza di molti testimoni. Sì, e che Dio ci conceda anche di voler combattere la battaglia e di voler cogliere la vita eterna. Al cospetto di Dio che dà vita a tutte le cose e di Cristo Gesù che rese testimonianza davanti a Ponzio Pilato con quella bella confessione di fede, ti ordino di osservare questo comandamento da uomo senza macchia e irreprensibile fino all'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo. Sì, che Dio lo conceda a tutti noi. Se questa preziosa e potente esortazione fu data a Timoteo in quei giorni, anche noi possiamo prenderla per noi stessi questa sera. Vogliamo che Dio ci dia la grazia in questo tempo cattivo, in questo tempo serio e che sta per il tempo della fine, qui ancora viene detto, la quale sarà a suo tempo manifestata dal Beato e Unico Sovrano, il Re del Re e Signore dei Signori, il solo che possiede l'immortalità e che abita una luce inaccessibile che nessun uomo ha visto né può vedere. A Lui siano onore e potenza eterna. Amen. Sì, davvero possiamo dire amen a questo. Lode e ringraziamento al nostro Dio. E poi dice ancora, ai ricchi in questo mondo ordina di non essere d'animo orgoglioso, di non riporre la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze, ma in Dio. Questo è quello che conta. In Dio che ci fornisce abbondantemente di ogni cosa perché ne godiamo. Di fare del bene, di arricchirsi di opere buone, di essere generosi nel donare, pronti a dare. Così da mettersi da parte un tesoro ben fondato per l'avvenire, per ottenere la vera vita. È una parola meravigliosa. Potrebbe sembrare che non stiamo rimproverando, ma questa non è la mia parola, non è la parola di un uomo, ma è la parola di Dio. Dio ha cercato di dire al suo popolo quello che era necessario. E Lui nel nostro tempo si prende cura di dirci quello che è necessario ai nostri giorni. E vorrei dire che Dio ci dia veramente, ci faccia grazia affinché possiamo veramente in questo tempo del mondo. Ha detto ordina di non essere d'animo orgoglioso, di non riporre la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze. Sì, possiamo dire che la ricchezza di questo mondo è un'incertezza, perché oggi possono avere ricchezze, ma domani gli viene tolta, o gli viene tolto tutto. E allora a chi appartiene? Cari, ma una cosa, e questo era probabilmente ciò che Paolo voleva dire ai credenti di quei giorni. Ci saranno stati anche credenti ricchi, ma questo non serve a nulla. Voleva dire loro, senza mezzi termini, che avevano bisogno di qualcos'altro, che dovevano riporre la loro speranza in qualcos'altro, nel Dio vivente, che il Dio vivente d'eternità e eternità. Fratelli e sorelle, anche noi vogliamo mettere la nostra speranza in Lui. E poi il versetto 20, Timoteo, custodisci il deposito. A Lui è stato affidato un bene meraviglioso, ma non solo a Lui, cari, anche a noi in questi giorni è stato affidato un bene meraviglioso. Oh Timoteo, custodisci il deposito, evita i discorsi vuoti e profani. E i litigi, sì, cari, deve essere stato lo stesso in quei giorni come nei nostri giorni. Ma vogliamo allontanarci da questo. Tutte le chiacchiere vuote non portano a nulla. No, non portano a nulla. Portano solo stanchezza, discordia e ci conduce all'incredulità, ma noi vogliamo guardare a colui che ci ha portato la fede, al nostro Signore Gesù Cristo. Vogliamo riporre in Lui la nostra speranza. È così meraviglioso anche questa parola preziosa che abbiamo già letto. E ancora possiamo dire è il nostro Dio. Vogliamo esaltarlo e offrirgli la lode e l'onore, lode e ringraziamento al suo nome glorioso. Vorrei forse leggere qui alcune brevi frasi di questa predica. L'ho letto già. Il solo luogo di adorazione, alcune delle cose che ho letto qui sono molto importanti per me. Forse solo due pagine, le scorriamo velocemente. Qui il fratello Branham parla di cose molto preziose. Dice qui nella terza pagina: stasera avremo una linea di preghiera come ai vecchi tempi. Pregheremo per gli ammalati insieme al fratello Moore e al fratello Brown, come abbiamo fatto in passato. Vedo che noi tre stiamo già invecchiando e ci stiamo avvicinando alla fine. Sarebbe triste se non portassimo dentro di noi la cosa più grande, cioè la verità che abbiamo riconosciuto. Sì, e questo è così. Abbiamo appena letto della fede e della perseveranza, e questo è qui il fratello Branham dice: in quei giorni saremo di nuovo giovani, i nostri corpi saranno trasformati a sua immagine e somiglianza. Sì, lo crediamo con tutto il cuore. Amici cari fedeli, sono molto grato. Sono grato dell'amore che della fiducia che mi avete dato, che vi dico la verità, che il Signore Gesù mi ha fatto vedere qui quel mattino verso le 8. Non era una visione, non voglio spiegarlo ulteriormente. Qualunque cosa fosse, era realtà. Così come è ora realtà che io vi sto parlando. Che grazia che Dio abbia permesso di vedere questo luogo meraviglioso in questo modo. Vedevo i volti delle persone, riuscivo a conoscerle perché erano di nuovo tutti giovani. Era una realtà. Questo è tutto, è così, cari. È questo che ci porta alla fede, che ci dà coraggio, cari. A cosa serve tutto ciò che è sulla terra per noi, cari? Tutti dobbiamo lasciare questa terra, uno prima, l'altro dopo. Sì, solo una cosa è importante. La fine che noi facciamo. E nella seconda pagina, perciò ascoltate, temete Dio e osservate i suoi comandamenti, perché questa è la parte di ogni uomo. Sì, abbiamo bisogno di questo. Potevo tenere le loro mani e parlare con loro. Mi ha aiutato questo perché avevo sempre avuto l'idea che quando qualcuno muore, rimane solo l'anima, rimane, ma mi ha parlato e ha citato questa parola: sappiamo che quando la nostra casa terrena, la tenda del corpo, sarà abbattuta, avremo un edificio preparato da Dio. Il 3 è il numero della perfezione. Abbiamo il corpo attuale, poi il corpo celeste, infine il corpo glorificato della risurrezione. Il corpo glorificato della risurrezione, ecco, questo lo rende perfetto. Laggiù non siete un mito, non siete un'idea, uno spirito, no, laggiù sono uomini e donne come voi siete. è qualcosa di meraviglioso, fratelli e sorelle, ed è questo che stiamo aspettando, la trasformazione, che saremo presi e saremo lì. E gli è già stato permesso di vedere questo, quelli che sono in quella gloria lì. Anni fa sono stato nel luogo dei perduti, giù, amici, permettetemi di avvertire tutti voi in tutta la nazione questa mattina come un vecchio uomo che vi ammonisce di non vedere mai questo posto. Non c'è modo per me, anche se fossi un pittore, di esprimere questa immagine. Non posso descriverlo come predicatore. La gente parla dell'inferno come se fosse un luogo che brucia. L'agonia associata a questo è un milione di volte peggiore. Il paradiso o il luogo ovunque fosse, non so come chiamarlo, lui ne parlava come del luogo delle anime sotto l'altare. Se così era questo, non ho mai visto nulla di simile. Non c'è modo di descrivere queste dimensioni. Anche se sono solo un essere umano, potete contare sulla mia parola. Ognuna delle visioni si è sempre realizzata così come ve l'ho detto. Sapete che se ognuna di esse è stata vera, allora anche questa è vera. Qualunque cosa facciate, se mancate questo, e vi manca salute, la forza, la vista, qualunque cosa sia, non perdete l'occasione di essere lì, il resto non conta. Sì, credo che questo sia anche il desiderio di tutti noi, il nostro desiderio, sì. Non vogliamo mancare questo, non vogliamo mancare di essere lì. Non c'è niente di paragonabile, non esiste una parola nella lingua inglese che io conosca per dove si può esprimere quello che ho visto. Quando si dice perfetto, è più di questo, insuperabile, è più di questo. Non conosco parole per esprimerla, è davvero travolgente. E se consideriamo che questo non è tutto, mi è venuto in mente, e tu avevi paura di questo? Io chiesi, mangiate qui? Disse, no, non qui, ma quando torneremo sulla terra riceveremo un corpo con il quale mangeremo. Che grazia poter vedere tutto questo. Vediamo che Dio è con i Suoi nei nostri giorni, fratelli e sorelle, e con i Suoi possiamo contare con Lui. Si è servito di un uomo e noi possiamo credere alle Sue parole perché sono affidabili e certe. Potevo toccarli, erano lì, non era un mito, era un corpo. Potremmo riconoscerci l'un l'altro. Tutti mi hanno riconosciuto e mi hanno abbracciato. Erano milioni. Io dissi, voglio vedere la persona che mi ha portato qui. La risposta è stata, non puoi vederlo ora, devi aspettare. Ho chiesto, perché mi hai messo un po' più in alto? La risposta è stata, tu sei stato un conduttore nella vita. Ho chiesto, sono tutti brana? No, disse, questi sono quelli che hai portato a Cristo. Mi guardai intorno. Tutte le serate estenuanti e le prove erano finite. Potevo vedere i loro volti. Arrivò una giovane donna molto carina, mi abbracciò e mi disse: «Amato fratello», e proseguì. Era una donna, ma lì non c'è più peccato. Tutto è trasformato. Lì non si allevano bambini, tutti sono uguali. Ciò che fa la differenza è la sensazione. Ecco perché condanno la danza. Beh, davanti a Dio, la mia Bibbia, ho vissuto esclusivamente in questa, fin dalla mia infanzia, nella mia giovinezza, per tutta la mia vita sono stato sempre puro con ogni ragazza. Posso presentarmi nel tribunale di Dio con qualsiasi ragazzo con cui sono andato. Non c'è un uomo, indipendentemente da chi sia, che possa abbracciare una donna e tenerla stretta a sé senza sentire un'emozione, un'eccitazione. Ma lì questo non esiste più, tutto è diverso. Che meraviglio, che meraviglia. Cari fratelli e sorelle, non è una cosa meravigliosa? Dio ha preparato qualcosa di perfetto per noi, qualcosa che forse non siamo ancora in grado di capire, ma che Dio ha preparato per noi. Sia lodato e ringraziato il suo nome. C'è un amore fraterno fra le sorelle e i fratelli, puro e semplice. Potreste abbracciare la vostra figlia e chiunque, ma lì non è possibile. Il peccato ha causato questo, ma poi tutto è finito. Un amore santo e genuino. Guardai la donna, mi sembrava che ce ne fossero milioni. Avevano tutti i capelli lunghi e le veste bianche. Colui che mi parlava mi chiese: «La riconosci?» Ho detto: «No». Lui rispose: «Aveva più di 90 anni quando l'hai condotta a Cristo». Grazia travolgente, quanto è dolce il tuo suono. Non è possibile spiegarlo, ma credete alle mie parole. State attenti. Spezzate ogni ponte verso il mondo. Credo che la Chiesa stia iniziando a sentire e a capire il messaggio. Amici, ascoltate, dobbiamo rimanere alla presenza del sole per raggiungere la piena maturità. La nostra fede non ha ancora questa maturità. Ascoltiamo il messaggio con la mente che Dio ci ha dato e vediamo i segni che ci ha mostrato. Lo vediamo dimostrato nella Bibbia, ma quanto la Chiesa ha bisogno di rimanere alla sua presenza fino a che il cuore non si ammorbidisca e lo spirito non si appassioni per poter penetrare in profondità. A volte si è duri quando si porta il messaggio. Un chiodo che deve tenere deve essere ben profondo. Ma quando la Chiesa ha capito questo e gli eletti sono stati chiamati e messi a parte, rimangono alla presenza di Dio. So che sarà così quando le persone saranno rapite. Lode e ringraziamento al nostro Dio per queste preziose parole che abbiamo ascoltato questa sera. Ebbene, fratelli e sorelle, questa sera abbiamo ascoltato parole preziose dalle Sacre Scritture e anche da ciò che il fratello Branham ci ha detto qui. Siamo così riconoscenti che non abbiamo bisogno di ascoltare le favole degli uomini, ma che possiamo attenerci alla parola infallibile di Dio, che non abbiamo bisogno di ascoltare nessuno, perché gli uomini possono sviarci e farci allontanare dalla fede. Ma Dio ci porta lì dove siamo rafforzati nella nostra fede. La parola di Dio ci solleva, ci rafforza, ci rivitalizza. E anche le cose che ci sono state dette qui in questa predica ci portano al punto di gioire in Lui, nelle Sue parole e nel Suo Spirito. Gli siamo grati anche stasera e non vogliamo mancare di aprire i nostri cuori e le nostre bocche per onorare il Suo nome. Vogliamo alzarci per pregare. Padre Celeste, ti ringraziamo insieme per questa grazia che ci è stata concessa. Ti ringraziamo per ogni parola, Signore, che ci doni sempre di nuovo per grazia. Signore, se la Tua parola non ha più nulla da dirci su cosa deve poggiare la nostra fede, Signore, ma Tu hai parlato in tutti i tempi e particolarmente nei nostri giorni, ci hai fatto conoscere cose potenti. Il nostro fratello non aveva parole per esprimere ciò che aveva visto lì, ma Dio, mio Dio, tutto questo aspetta il Tuo popolo, tutto questo aspetta noi, Signore, quando saremo con Te. Facci grazia che vogliamo stare attenti a poter essere lì nella gloria, come ci ha avvertito il Tuo servo, affinché non arriviamo al luogo, Signore, da cui proviene questo male, affinché arriviamo, Signore, dove c'è la vita eterna. Lode al Tuo meraviglioso nome. Ti ringraziamo, Signore, per il potente messaggio dei nostri giorni. Tu ci prepari, Tu sei all'opera, aiutaci. Siamo miseri, oh Signore, ma Tu puoi prepararci e anche se abbiamo tanti difetti, ma Dio, Tu sei in grado di prepararci. Ricevi l'onore, ricevi l'adorazione. Vogliamo lodarti finché saremo qui sulla terra, Signore. Alleluia, gloria al Tuo nome meraviglioso e glorioso. Benedici miei fratelli e le mie sorelle, benedici tutto il Tuo popolo dappertutto, in tutta la terra. Est, ovest, nord e sud, anche dietro la cortina di ferro, Signore, Tu sei in grado di benedire il Tuo popolo per la Tua prossima venuta. Ti diamo la gloria, la lode e l'adorazione. Tu ci hai benedetto attraverso la Tua preziosa e santa parola. Alleluia, nel nome di Gesù. Amen.